Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Eccoci qua in una nuova puntata di Radio Zainet, benvenuti da Simona Neri che saluta subito gli ospiti di oggi, ovvero Martina che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3 di Roma.
Ciao!
Giustamente. E poi Matteo che invece a Roma, ma all'Università La Sapienza, frequenta Storia Medievale Moderna e Contemporanea.
Ciao a tutti!
Oggi con due universitari non possiamo che affrontare l'argomento rapporto ultimo sull'università e beh, intanto brevemente ditemi com'è la vostra università, se siete soddisfatti oppure no. Vai Martina.
Ma io sì, vabbè, la mia facoltà non è una facoltà particolarmente affollata. Roma 3 comunque ha stabilito i numeri chiusi, per cui la qualità è ottima. Nel complesso, strutture, lezioni, professori, mi trovo molto bene.
Matteo?
Invece, in realtà anche io vivo in una sorta di oasi all'interno di un ateneo, in realtà invece piuttosto caotico. Bisogna dire che comunque a livello di servizi la mia università invece è piuttosto carente, ma più che altro perché è intasata proprio.
Ecco, io adesso andrei ad ascoltare un brano intanto, la studentessa universitaria di Simone Cristicchi, e poi tornerei a parlare di università, ma non tanto di come voi la state vivendo, quanto di quello che troverete poi, una volta conseguito l'ambito e sudatissimo titolo. Vai con Cristicchi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia e fichi d'India che crescevano disordinati ai porti dell'estate. Lucertole impazzite, le poche case. Ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione. Tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia, poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia.
Simone Cristicchi a Radio Zainet, studentessa universitaria. Qua ne abbiamo una, ma abbiamo anche uno studente universitario. Insieme andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione per scoprire punti salienti di questo decimo rapporto Alma Laurea.
È stazionaria la condizione occupazionale dei laureati italiani, secondo quanto emerso dal decimo rapporto Alma Laurea. Ad un anno dal conseguimento del titolo lavorano 53 laureati su 100. Aumenta in modo lieve il tasso di occupazione, ma resta consistente il lavoro precario, sia a un anno che a 5 anni dalla laurea. Le differenze di genere, pur riducendosi, rimangono elevate, così come resta consistente il divario tra nord e sud. Le retribuzioni, già modeste, 1.040 euro mensili netti per un neolaureato, continuano poi a perdere potere d'acquisto. Ma il vero dato che fa riflettere è l'evidente immobilità sociale. Un architetto, ad esempio, vedrà molto probabilmente il proprio figlio seguirne le orme.
Eccoci qua quindi di nuovo in studio. Abbiamo già ascoltato alcune dei risultati di questo decimo rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. Per commentare meglio questi risultati abbiamo in collegamento telefonico Andrea Cammelli, che è di Alma Laurea, direttore. Benvenuto a Radio Zainet.
Anche a voi, grazie mille.
Vai Martina.
Innanzitutto, quali sono i dati più importanti emersi dal decimo rapporto?
Ce ne sono tanti che è difficile sintetizzarli, però intanto diciamo un segnale primo di un miglioramento, per quanto modestissimo, della condizione occupazionale dei laureati a un anno dalla laurea. Insomma, dopo 5 anni di calo progressivo, questo cambiamento ci fa sperare. Non tantissimo, ma insomma segnala un'inversione di tendenza. Purtroppo non confermato dai dati a 3 a 5 anni, che testimoniano invece ancora lo stato di sofferenza del mercato del lavoro anche per i laureati. Dico anche perché in ogni caso, come è noto e come abbiamo potuto confermare, il laureato è messo meglio del suo fratello che non ha fatto gli studi universitari, nel senso che lavora di più, 7-8 punti percentuali di più, e guadagna di più nel complesso della vita attiva. Ecco. Poi ci sono alcuni elementi problematici che si ripresentano con forza, che sono le differenze di genere. Avere conferma che in questo paese essere donna vuol dire lavorare meno, insomma, avere maggiori difficoltà, essere oggetto di una discriminazione che passa in termini di condizioni occupazionali, in termini di guadagno, e naturalmente conferma che il paese deve ancora fare molti passi per portarsi a un livello di paese avanzato. Così come il differenziale fra nord e sud, insomma, conferma che c'è una differenza fra ragazzi che nascono al nord e quelli che nascono nel mezzogiorno d'Italia, che viene pagata pesantemente. Pensi che il differenziale in termini occupazionali è ancora un anno dalla laurea di 23 punti percentuali, quindi questo spiega anche tanti spostamenti, tanta mobilità territoriale, no? Per cui i ragazzi dal sud vanno a studiare al nord e non lo fanno soltanto perché magari pensano che ci sia un'università più capaci, ma lo fanno soprattutto perché pensano che questo sia il primo passo verso un mercato del lavoro più dinamico. E potremmo continuare, ci sono tante altre cose.
Ecco, a proposito della dinamicità del mercato del lavoro, uno dei dati anche che a me ha colpito di più è una sostanziale immobilità sociale, cioè l'ereditarietà anche del titolo di studio.
Sì, è vero, è un aspetto che abbiamo approfondito nell'indagine di quest'anno e che porta risultati interessanti. E però vorrei che non facessero dimenticare comunque un aspetto che io ritengo molto importante, cioè ancora oggi 75 laureati su 100 portano a casa la laurea per la prima volta, cioè escono da famiglie cui i genitori non sono laureati. Questa naturalmente è la conseguenza di un processo di universitarizzazione, chiamiamolo così, che ha coinvolto il nostro paese in larga parte soltanto negli ultimi decenni, quindi è chiaro che noi riscontriamo un ritardo che ha caratterizzato la popolazione più adulta, che mi fa fare anche un'altra riflessione. È chiaro che se la popolazione di età fra i 55 e i 65 anni è in queste condizioni, cioè in condizioni di non avere titolo di studio, si può anche comprendere o cercare di trovare una spiegazione alle difficoltà che hanno le piccole e medie imprese, dove sono imprenditori persone di questo tipo, quindi senza studi alle spalle, magari con molta inventiva, con molta fantasia, molta capacità, ma poca istruzione, come facciano fatica queste imprese però a collocarsi a livello internazionale, in un mondo che invece esige ricerca, esige conoscenze linguistiche, eccetera. Però lei ha messo in evidenza un aspetto importante, che fra quei giovani che vengono da famiglie più istruite è vero che c'è una tendenza, o meglio, abbiamo dimostrato che c'è una tendenza quasi a riprodursi, insomma, quindi l'architetto finisce per avere un figlio che fa architettura, l'avvocato, comunque l'avvocato in giurisprudenza ha in gran parte figli che fanno giurisprudenza, e questo certo è l'altra faccia della medaglia, insomma, questa specie di ereditarietà di certe professioni che non riguarda più soltanto il farmacista, no? A lungo abbiamo detto farmacista, insomma, è chiaro, ha una farmacia, è chiaro che tende in qualche modo ad affidarla ai figli. Direi che nel campo delle libere professioni, quasi in tutti i campi delle libere professioni, chi ha la possibilità di avere uno studio, di avere un gabinetto medico, eccetera, insomma, cerca in qualche modo di affidarlo ai propri figli.
Ecco, Lei prima ha citato una sorta di competizione a livello globale.
Sì.
Ecco, qual è il livello di preparazione poi di questi dei laureati italiani rapportato a quello all'estero?
Sì, naturalmente questa è una domanda complessa, no? Non è facile poter fare confronti a livello internazionale attendibili. Molti dicono, molti parlano, però in realtà della documentazione seria mi pare che l'unica che ci dice che noi siamo un po' in ritardo, anzi parecchio in ritardo, sono queste indagini PISA, fatto però a livello di scuole secondarie superiori. Certo, i dati di queste indagini internazionali sono francamente molto preoccupanti, perché vedo i nostri giovani a fondo scala in tante, dico, discipline, particolarmente nelle discipline di carattere, dico, scientifico, il che vuol dire partire per gli studi universitari con un handicap in più. Però è anche vero, voglio dire, che poi i nostri ragazzi, i nostri laureati, magari anche non più giovanissimi, quando poi vanno all'estero, e certo che all'estero ci vanno i migliori, non dico, non dimentichiamolo, però fanno poi sempre un'ottima figura, cioè mostrano una preparazione che spesso e volentieri noi stessi, quasi quasi noi stessi all'università, finiamo per non, dico, riconoscere. Quindi vuol dire che assieme a una qualità forse mediamente che si sarà abbassata nel corso del tempo, d'altra parte i grandi numeri naturalmente non consentono di curare a tutti i livelli una preparazione, dico, di qualità, però bisogna dire che non hanno impedito ai migliori, ai più capaci, a quelli più seguiti di farsi strada e di farsi riconoscere a livelli di eccellenza.
Un'ultima domanda la fa Martina.
Sì, master e stage invece, quanto aiutano effettivamente ad entrare nel mondo lavorativo?
Sì, dunque sugli stage mi pare che la nostra indagine non abbia dubbi, nel senso che non mostra incertezze. Chi ha fatto stage prima di concludere la laurea lavora 7-8 punti percentuali in più a un anno dalla laurea di quanto non succeda a coloro che non hanno nel proprio bagaglio formativo questa esperienza. Quindi questa è la testimonianza anche che una collaborazione più intensa, più stretta, di qualità naturalmente, fra università e mondo delle imprese in generale non può che essere produttiva per gli uni e per gli altri. Questa è fuori cosa. Certo è che con la riforma gli stage si sono moltiplicati molto. Abbiamo messo in evidenza che mi pare che oggi quasi 2/3 dei laureati concludano gli studi dichiarando di aver fatto uno stage. Stiamo avviando una ricerca ad hoc che parte fra i prossimi giorni per verificare la qualità di queste esperienze. Cioè, noi siamo convinti che in generale lo stage sia un grande fattore, un potente fattore di stimolo e di promozione del lavoro, però vogliamo capire anche qual è la qualità, ecco, in quanta parte questi stage sono davvero un'esperienza di apprendimento, di crescita, e in quanta parte invece si risolvano in esperienze modeste, magari in qualche caso perfino di utilizzazione a basso costo delle poche competenze che magari un giovane ha messo assieme. Sui master il discorso è un po' più complesso, e cioè il dato complessivo che abbiamo messo di qui in evidenza ci dice che anche a 5 anni dalla laurea non ci sono dei grandi differenziali, né in termini occupazionali né in termini, dico, retributivi. È anche vero però che questo è un dato complessivo, cioè un dato medio, finale, che sintetizza situazioni molto diversificate. Ecco, ho messo in evidenza che assieme a diverse proposte intelligenti, serie, meditate, discusse col mondo, dico, dell'imprenditoria, e che certamente costituiscono un grande bagaglio e un grande differenziale per chi le frequenta, chi ha la possibilità di farlo, ci sono anche moltissime proposte, francamente, che varrebbe la pena di perdere, perché sono delle proposte qualitativamente poco importanti, economicamente onerose, e ai ragazzi non danno niente.
Salutiamo quindi Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea, e grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi e a tutti quanti, grazie.
Allora, giusto un piccolissimo commento con voi ragazzi prima della pausa. Vorrei chiedervi, vi fermerete dopo la laurea? Voi siete ancora iscritti a quella di primo livello. Che intenzioni avete? Proseguirete? Non proseguirete? Master? Laurea specialistica? Mondo del lavoro?
Ma io vabbè, premettendo che comunque già lavoro e studio, faccio entrambe le cose, beh, vorrei proseguire direttamente con un master, avendone la possibilità e riuscendo ad entrare. Se non ce la faccio subito ad entrare dove voglio, nel frattempo, diciamo, mi parcheggio anche alla specialistica, continuando però a lavorare, insomma. Studiando e basta, adesso effettivamente si fa ben poco, purtroppo.
Matteo?
Ma io credo che comunque una laurea specialistica vada inserita nel proprio percorso formativo, perché quella triennale, per come è strutturata, diciamo che dà pochino. Poi dovrei, prima di poter rispondere alla domanda, probabilmente dovrei capire cosa voglio fare, cosa voglio fare in futuro. Esatto, da grande.
Ecco. Da grande farai mica quello che fa tuo papà, giusto per restare nell'argomento immobilità sociale?
Decisamente no.
Decisamente no.
No, il lavoro di mio padre non mi attira affatto.
Beh, comunque secondo il rapporto, ne abbiamo già parlato, ma sono abbastanza inquietanti i numeri, inquietanti si fa per dire, però 44% dei padri architetti ha un figlio maschio laureato in architettura, 42% dei laureati papà in giurisprudenza ha un figlio laureato in giurisprudenza, stessa dicasi 41% farmacisti, 39% ingegneri e medici. Ma voi lo fareste comunque quello che fa papà? Che cosa ne pensate? Cioè, sarà sicuramente, ci sarà qualcosa, diciamo, perché uno si trova la strada spianata, o forse un fattore genetico?
Ma forse è anche dovuto al fatto che magari un ragazzo arriva con le idee poco chiare e sì, la vede come una strada spianata, ma anche come una scelta più semplice, ecco, non sa magari bene cosa, per cosa optare, i genitori lo spingono in una certa direzione.
Ma comunque non è sempre una cosa così maliziosa. Per esempio, mio fratello ha intrapreso una carriera simile, anche se non la stessa, a mio padre. Sono tutti e due medici, per quanto con specializzazioni diverse. Lì scatta anche forse un discorso di emulazione della figura paterna, che trovo invece perfettamente legittimo.
Perfetto. Quello che invece ci auguriamo è che anche i figli di chi non ha una certa posizione riescano comunque ad ottenerla, indipendentemente da quello che fanno i figli di quelli che già sono architetti, ingegneri, eccetera, eccetera. Ci fermiamo per una breve pausa, restate in ascolto di Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Mrs. Robinson,
Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel, Radio Zainet, colonna sonora del celebre Il Laureato con Dustin Hoffman, e qui sono in presenza di due laureandi.
Ma oddio, ancora mi manca un pochino. Dai,
io faccio gli scongiuri.
Vabbè, ma in senso lato, sì, persone che prenderanno la laurea.
Sì, sì,
continuo a fare gli
sì,
scongiuri.
Ci spero, dai.
Ma dai, non fate così, Matteo, su. La scelta della vostra facoltà è una scelta abbastanza tradizionale, storia per Matteo, scienze politiche per Martina, ma in realtà ultimamente vanno molto di moda anche corsi, che dire, vogliamo dire un po' più originali? Diciamo un po' più originale, faccio soltanto un paio di esempi. Scienze del fiore e del verde, scienze tecniche equine, scienze dell'allevamento, igiene e benessere del cane e del gatto. De gustibus, ragazzi.
Questo è fondamentale per lo sviluppo della civiltà occidentale.
È vero,
Matteo. Io direi anche scienze gastronomiche, perché insomma per fare il cuoco non credo ci sia bisogno di laurearsi. Per carità, un bel mestiere però.
Secondo ospite di Radio Zainet, Salvatore Cassillo, professore presso l'Università di Salerno, nonché direttore del Centro Studi per il Falso, nonché coautore di Come ti erudisco il pupo, un rapporto diverso sull'università italiana rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno.
Sul retro del libro leggo che la crisi in cui versa il sistema universitario italiano è aggravata anche da elementi grotteschi e addirittura comici che appunto sono riportati in questo libro. Quali sono?
Beh, si tratterebbe quasi di riepilogare il libro intero, perché gli elementi comici e grotteschi oramai sono di casa all'interno dell'università italiana, a cominciare dalla grande truffa che è stata posta in essere nel momento in cui, attraverso la riforma, o cosiddetta tale, avviata nel 2001, cioè quella del 3+2, ci si è inventati una massa enorme di denominazioni per indicare i titoli di laurea che, se da una parte non hanno un fondamento di carattere giuridico, dall'altra parte sono risibili diciamo di una risibilità in nero, si potrebbe dire, perché diffondono una serie di ipotesi, di prospettive, di specializzazione e quindi poi anche di opportunità di lavoro che sono francamente inconcludenti.
Ecco, quella della eccessiva parcellizzazione dei corsi di laurea e anche dei corsi di laurea, diciamo, abbastanza farseschi, è una delle critiche principali che si muovono al sistema universitario italiano post-riforma. La colpa a chi si può addebitare in misura maggiore?
Beh, le colpe si dividono perché chi ha, diciamo, programmato, inventato questa riforma lo ha fatto sull'onda di una situazione oramai insostenibile per quel che riguardava l'invecchiamento, la sclerotizzazione, le perversioni che si erano venute a creare all'interno dell'università. Solo che nel momento in cui ha messo in piedi o è stato messo in piedi il meccanismo della cosiddetta riforma, tutto è cambiato perché nulla cambiasse, anzi perché si confondessero ulteriormente le carte in tavola. Tant'è che qualcuno ha intravisto nell'avvio della riforma anche l'opportunità di mettere in piedi un business, una serie di affari che potevano avere o che hanno come sul sottofondo, come dichiarazione, la possibilità di avviare nuove forme di formazione, e dall'altra parte invece solamente quella di consentire a qualcuno di mettere in tasca dei soldi. La nascita di università private, soprattutto di università telematiche, il mercato indegno dei master, che sono delle illusioni che vengono pagate ad alto prezzo, sono poi una derivazione del meccanismo che è stato messo in piedi.
Ringraziamo il professor Salvatore Casillo dell'Università di Salerno, direttore Centro Studi per il Falso e coautore di Come ti erudisco il pupo, rapporto sull'università italiana. Grazie per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, arrivederci.
Quindi ragazzi, ombre e luci, luci e ombre, però tutto sommato prendersi una laurea ha ancora senso, quindi ragazzi studiate, 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 così ho fatto anche la lezione che non serviva. Detto questo andiamo ad ascoltare il flashback di oggi, Otis Redding protagonista.
Legato alla musica. La sua voce ci ha lasciato pochi mesi fa, quando l'aereo sul quale viaggiava precipitò quel giorno del 10 dicembre 1967, ma nonostante questo il suo ultimo lavoro ha ricevuto oggi il disco d'oro per il gran numero di copie vendute in tutto il mondo. Stiamo parlando del grande Otis Redding, che con la sua Sitting on the Dock of the Bay sta tagliando traguardi che potevano essere soltanto immaginati. Nel giro di pochi anni è diventato uno dei cantanti soul più importanti di questi ultimi anni, imponendo al mondo il deep south sudista, voce rauca e sabbiosa, arrangiamenti a base di strumenti a fiato e riuscito equilibrismo fra melodie festose e ballad dolenti. Come non ricordare brani come I've Been Loving You Too Long, I Can't Turn You Loose, I Respect. Anche se non è più tra noi, la sua musica siamo sicuri non smetterà mai di accompagnarci. Questa, signori, è Sitting on the Dock of the Bay e lui è Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening come, watching the ships rolling, then I'll watch them roll away. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
Ben ritrovati in studio con Flashback, la storia della grande musica. Avete appena ascoltato uno dei classici della musica di tutti i tempi, Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. Nonostante sia scomparso precocemente, la sua impronta nella storia della musica è ben impressa ancora oggi. La sua carriera si manifesta in due fasi, la prima agli inizi degli anni 60, quando Otis è il cantante del gruppo del chitarrista Johnny Jenkins. La seconda vede il cantante registrare agli Stax Studios di Memphis, l'etichetta protagonista del traghettamento del rhythm and blues nel soul moderno. Il singolo di debutto, These Arms of Mine, vende più di 800.000 copie e lo lancia nella carriera solista. La gioia continua quando Otis azzecca super hit tipo Mr. Pitiful, I've Been Loving You Too Long, I Can't Turn You Loose e Respect, più tardi interpretata da Aretha Franklin. Otis gode di enorme rispetto presso molti gruppi di bianchi, persino i Rolling Stones fanno una cover di That's How Strong My Love Is e Pain in My Heart, e Otis ricambia con una cover di Satisfaction. La magia però si interrompe il 10 dicembre del 1967, lanciando Otis nel mito.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Simona Neri vi saluta, vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata di Radio Zainet. Non prima però di aver salutato e ringraziato i ragazzi che sono stati con me oggi, ovvero Matteo di Storia Medievale Moderna Contemporanea Università La Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
E Martina, Scienze Politiche Università Roma 3.
Ciao.
Un saluto quindi e ciao a tutti, buon pomeriggio.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.